Questa mattina proprio il Signore è come se mi dicesse che dobbiamo trovare anche dei modi nuovi di comunicare. Ecco, stiamo trovando dei modi nuovi di lodare. Qualcuno magari già si scandalizza perché è abituato al canto numero 3, numero 5 e poi noi stiamo già un po' sovvertendo questo ordine, cercando di coinvolgere in questo, anzi voglio incoraggiarvi a sentirvi liberi di esprimervi. Io non lo so come dobbiamo fare questo, in tanti altri posti fanno proprio come ci mettiamo là, mettiamo una bella musica e impariamo tutti a muoverci, per esempio. Così poi questo movimento, se alcuni non l'hanno imparato mai, lo potranno esprimere davanti a Dio, perché ci sono alcuni magari che sono bloccati proprio di natura, non sono bloccati solo davanti a Dio, sono bloccati, diciamo, e basta. Allora, poiché sappiamo che è positivo poter esprimere le nostre emozioni a Dio, allora possiamo fare un corso, se volete, di disinibizione fisica. Linguaggio del corpo, artrosi permettendo, o disinibizione psichica, libertà di esprimere le emozioni, che di solito è una libertà difficile, sia perché chiaramente abbiamo imparato a guardarci dagli altri, perché tante volte se esprimiamo le emozioni gli altri ci esprimono le loro e diventa, facciamo cortocircuito. Oppure solamente siamo in grado di esprimerli, noi uomini per esempio, magari di fronte a una bella partita di calcio, chi è appassionato, anche lì poi c'è tutta l'espressione, o di fronte a un concerto del proprio cantante preferito, o di fronte a qualunque altra cosa, lì veramente siamo liberi proprio di esprimere tutto quello che sentiamo, ma capite bene che Dio è un Dio geloso, nel senso che vorrebbe anche lui un po' di coccole. Ci credete che Dio desidera essere coccolato, essere considerato? Quantomeno alla stregua di un uomo. Quantomeno, dico, poi se vogliamo fare di più lo possiamo. Ma quantomeno quello che tu daresti, quello che tu diresti, dicevamo durante la lode, quello che tu esprimeresti a una persona importante. Dio è degno di ascoltarlo dalla tua vita, è degno di riceverlo. E quindi, per non dissertare, dicevo, come nella lode dobbiamo imparare un modo nuovo, rompendo gli schemi e cercando proprio di essere semplici noi stessi, ritrovando una libertà espressiva, così Dio mi parlava questa mattina e mi diceva, ma anche con la predica è così. Perché noi siamo abituati, come se, per esempio, facciamo finta, sempre parliamo della famiglia, facciamo questa analogia tra famiglia spirituale e famiglia naturale. I figli solitamente sono abituati alle prediche dei genitori, no? Cioè, a un certo punto scatta la predica e già tu la sai a memoria, quello che tuo padre e tua madre ti dirà, ti ripeterà sempre le stesse cose, ti ridirà sempre le cose, tu sai veramente che stai sbagliando, ecco, si crea una specie di cliché in cui loro fanno la loro predica, tu fai finta di ascoltare, perché se non fai finta pure di ascoltare la cosa diventa più problematica, ti metti là con la faccia più o meno convinta, e dopodiché questa predica è una predica che si può riprodurre una, due, tre volte, poi magari c'è qualche variazione sul tema, ogni tanto c'è un'inflessione più dolce, come cercare di indurre pietà, dice pietà di noi, dicono i genitori, pietà di noi, ogni tanto invece c'è una inflessione più dura, come a dire ma vedi se no ti sbatto fuori di casa, dico ci sono variazioni nelle inflessioni, però la predica è sempre la predica, è come dire, ah la predica, ce la dobbiamo assuppare la predica, basta, poi quando finisce, e tante volte, dico, facendo un'analogia, tante volte siamo diventati come abituati anche alla predica, come a dire, c'è qualcuno che predica e io desidero e voglio incoraggiarvi, e anzi voglio che me lo diciate voi, non voglio dirlo solamente io, che volete pure voi parlare, dare un'esortazione, un incoraggiamento, perché? Perché nella famiglia bisogna ascoltare un po' la voce di tutti, chiaramente non faremmo parlare il bambino facendogli fare dissertazioni sulla trigonometria piana o su altre materie, dirà qualche cosa di piccolo, altri diranno altre cose, ma è importante che tutti quanti abbiano libertà di esprimersi nella famiglia, se no piano piano si crea come quello che avviene nel rapporto della famiglia naturale, cioè che ci sono i genitori da una parte e i figli dall'altra, due fronti, non dico necessariamente in contrasto, ma due fronti diversi, dove i genitori devono fare i genitori e i figli devono fare i figli, ma non si pensa invece che ognuno può portare un contributo buono, costruttivo per la famiglia. Quindi, in questo senso, io non so come questo si tradurrà in pratica, ma certamente vogliamo fare dei discorsi più familiari, dei discorsi dove non dobbiamo fare la predica, allora prendiamo tutta la parola di Dio, diciamo questo è così, quello non è così, quello è lì e quello è lì, e poi questo sicuramente rimane qualcosa di estraneo, ma dove cerchiamo di essere una famiglia che sta facendo un cammino assieme e che sta trovando ispirazione in questo libro meraviglioso che è la parola di Dio, e che sta cercando di realizzare questo progetto che Dio ha per noi, con tutte le difficoltà, con tutti i momenti di dubbio, con tutti i momenti di crisi, ma che sia una comunicazione reale e non sia, tra virgolette, la predica. Dice, mia, è stata una predica bellissima, fortissima. Dice, ma chi ha detto? Aspetta, vediamo. Ma veramente mi sono sentito scosso fortemente. Ma che conoscenza, che associazioni incredibili, che modi forti. Perché poi questo sapete cosa fa? Crea anche al predicatore o ai predicatori il complesso della predica, cioè, come dire, devono cercare delle prediche sempre più impressionanti, sempre più strabilianti per cercare proprio di fare dire mi questo. Oppure devono non ripetersi mai, perché dice questo già l'ho detto. Come se fosse un film, questo già l'ho visto, quindi non me lo vedo più. O se un film è bello, magari al massimo uno, due volte, tre volte, Titanic o altri film, qualcuno. Ma non è così. Non va bene né per i predicatori e né per chi ascolta. Ci vuole un clima familiare. Io credo che purtroppo questo problema è collegato persino al nostro modo di essere famiglia, un modo dove magari spesso non si comunica, tranne le notizie ufficiali. Moglie, ho deciso di andarmene di casa. Cioè, meno male che l'hai comunicato. Tranne che le decisioni più grandi non si entra in questa relazionalità. Invece è importante che la predica sia qualche cosa che possa incontrare veramente ognuno di noi, che possa dare qualcosa, che possano essere delle testimonianze come quella che appena abbiamo sentito di Noemi o di ognuno di voi che supera momenti difficili scoprendo la grazia di Dio, che possa essere qualche cosa realmente che non rimanga chiusa lì, come a dire cose spirituali, cose belle, cose fortissime, ma che alla fine non fanno nessuna differenza nella nostra vita. E quindi è importante, io voglio provare a rendere qualche cosa della parola di Dio che mi viene in mente in questo momento, in questa maniera più familiare, dove siamo insieme, dove non devono usarsi parole roboanti, parole forti per impressionare, ma dove quello che è importante è comunicare, trasmettere quello che è il desiderio di Dio, trasmettere quello che è l'amore tremendo che Dio ha per ognuno di voi e che desidera realmente preservarvi da certe cadute, desidera orientare la vostra vita per il vostro bene. Quando in una famiglia si raggiunge questo tipo di comunicazione, è bello. Perché gli interventi non sono vissuti più come la predica. E non solo. La predica è quello che il figlio subisce, ma poi c'è anche la risposta del figlio, che poi è diversa. Anche quella è una contropredica, se vogliamo, è qualche cosa che tante volte poi colpisce il genitore e alla fine si rimane ognuno dalla propria parte e si deve forse aspettare di diventare genitori, figli, per poter dire: ah, ora capisco mio padre. No, non dobbiamo aspettare tutto questo tempo, vogliamo cercare di capirci, vogliamo cercare di cooperare, vogliamo cercare di essere sensibili ai bisogni di ognuno e vogliamo realmente incoraggiarci, stimolarci ad essere tutti sensibili al progetto di Dio, perché Lui vuole il meglio. Lui vuole il meglio. E io vi dico di più, se voi ci credete, lo fate una scelta volontaria. Se qualcuno non crede che Dio vuole il meglio per la propria vita, io vi direi: ma che ci state a fare in chiesa? Se venite semplicemente per l'idea che bisogna andare, se non avete fiducia che Dio realmente sta cercando di comunicarci quello che ci serve, e allora io credo che realmente non ha senso fare un atto rituale in cui noi andiamo, facciamo finta di ascoltare, eccetera, eccetera. Ma quando cominciamo ad essere convinti che Dio ci vuole dare qualche cosa di bello, di grande, vuole veramente sconvolgerci positivamente, ma io credo che già questo diventa uno stimolo molto più grande per partecipare, per essere lì. Come a dire: io non me la voglio perdere, se può avvenire qualcosa di bello, qualcosa di grande, se vengono i Dream Theater a Palermo, io non me la voglio perdere, ma se viene Gesù, se viene lo Spirito Santo, ancora di più, io non me lo voglio perdere, voglio cercare quelle occasioni dove realmente potrò avere una esperienza che mi trasforma, che mi cambia. Ho bisogno di essere liberato dallo sporco che si è incrostato, si è proprio appiccicato. Sto cercando una doccia di quelle forti. Dice: ma non ti basta la doccia di casa tua? Sì, anche quella è importante. È importante lasciarsi purificare nel mentre siamo alla nostra casa, nel luogo ritirato, avendo chiuso l'uscio, nella nostra cameretta, è importante, ma ci sono momenti in cui Dio manifesta esponenzialmente la sua presenza, la sua potenza, e noi dobbiamo imparare a cercarli questi momenti, più che i saldi dell'ultima stagione, gli ultimi saldi della stagione. L'ultima stagione verrà, l'ultima stagione, non ci saranno più saldi, saranno saldi mortali. L'ultima stagione. È importante, veramente, da quello che... Perché se no, per quanto noi ci poniamo in una maniera non religiosa, piano piano... Dopo aver criticato tutte le chiese religiose, che qui sono più di stampo cattolico, se andiamo in America sono più di stampo protestante, quindi la prerogativa dell'essere religioso nel senso più cattivo del termine non è solamente una prerogativa cattolica, attenzione, è in qualunque posto dove poi la cultura prende il sopravvento, la forma prende il sopravvento rispetto alla sostanza. Ma anche noi corriamo questo rischio di piano piano non credere che c'è più niente alla presenza di Dio per cui valga la pena di entusiasmarsi, di chiedere di più, di cercare di più. Siamo come quelli che poi alla fine, diceva un libro molto bello, si fermano e costruiscono una specie di altare, come a dire: qui è stato Dio, qui è passato Dio. E magari poi stiamo là e diciamo: qui è passato Dio, e ci ma è bello qua. No, Dio è presente e vuole veramente sconvolgerci positivamente, vuole veramente rimpastare la tua vita, vuole veramente rompere quel vizio che ti sta legando, vuole veramente cacciare quel legame che ti sta imprigionando. E io voglio leggere semplicemente così, in questa ottica, in un salmo che mi viene in mente, Dovrebbe essere il Salmo 84, i primi versi. Salmo 84. Ci siete? Al direttore del coro, Salmo dei figli di Core. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia di autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta loro la forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Alleluia! È un salmo che forse abbiamo letto tante volte, che forse abbiamo meditato, ma è importante poterlo vivere come famiglia. Cosa sta cercando di esprimere il salmista in questi brevi versi di questo breve salmo? Quanto sono amabili le tue dimore, cioè quanto è amabile, quanto è bello il posto, Signore, dove tu risiedi. Quanto è bello il luogo, quanto è bello l'atmosfera, quanto è bella la situazione dove tu ti trovi. E la mia anima viene meno, si esaurisce sospirando i cortili del Signore. E questa è una prima riflessione che facciamo questa mattina in maniera molto semplice. Per che cosa la tua anima si sta struggendo? Io, riflettendo tante volte, vedo che mi struggo per delle cose molto, direi, stupide, superficiali, e mi convinco che se non posso avere l'ultimo puntini, poi ognuno di voi ci mette quell'hobby, quella cosa, quel desiderio, quel vestito, quella borsa, quel cappotto, quelle scarpe, quella macchina, quel viaggio, quella eccetera eccetera, ognuno di voi ci può mettere qualunque cosa e struggersi o distruggersi, poi secondo poi se la possiamo realizzare o meno, perché se ti struggi e lo realizzi è già un conto, se ti struggi e non lo realizzi poi ti distruggi cercando di raggiungere quello che veramente ti sembra che ti darà chissà che cosa. Il salmista aveva scoperto qualcosa di particolare. Il suo cuore, il suo desiderio più grande, le sue aspirazioni erano collegate ai cortili del Signore, erano collegate alla presenza di Dio, erano collegate al fatto di sapere che la presenza di Dio avrebbe veramente fatto la differenza nella sua vita più di qualunque altro oggetto. Attenzione, noi non stiamo dicendo di vivere in un monastero chiuso in un pizzo di montagna, ma stiamo dicendo di ridare una priorità chiara nella nostra vita, di comprendere che la gioia più vera sarà nel momento in cui ci avviciniamo a quello che è il progetto di Dio. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche qui, cos'è che ti fa giubilare, prima cosa cerchi? La prima domanda è: cosa stai cercando affannosamente? Due, cos'è che ti fa veramente andare in brodo di giuggiole? Cos'è che ti fa andare veramente? Ci sono delle cose molto buone, chiaramente, nella nostra vita, e solitamente nel campo cristiano, perché voi notate le persone tendono molto, perché l'unica gioia che poi si concedono, diciamo, tra virgolette, magari è quella gioia che nessuno può vedere, che vuole mangiare proprio e rimangiare. Chiaramente poi ci sono effetti collaterali, colesterolo e cose varie che bisogna, però diciamo è la maniera meno manifesta in cui tu puoi fare vedere che sei una persona umile, non hai Rolls Royce, non hai Panfili, non hai grossi conti in banca, però a spisa da mangi. Cos'è che veramente può esaltarti? È bellissimo, io sono un buon gustaio, si vede, cerco di frenare, ma quanto è bello quando scoprite che la gioia più vera, la libertà più vera, io vorrei riuscire a comunicare ad alcuni di voi che magari vedo gioire, esaltarsi quando si dice facciamo questo, facciamo quello, e che quando poi invece siamo nella lode prendono un atteggiamento depressivo, come se dire mamma mia, ci dobbiamo assuppare tutta la lode. È importante capire e riuscire, chiaramente poi con un'espressione diversa, dicevo non tutti dobbiamo fare gli stessi gesti o muoverci nella stessa maniera, ma è importante imparare a scoprire quello che il salmista in maniera molto semplice ci diceva: l'anima mia, il mio cuore, la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente, come a dire la gioia più grande, l'espressione di tripudio, di giubilo, è qualche cosa che può vivere il cristiano. E Dio vuole farvelo vivere perché vuole farvi capire che questa è la cosa più importante. Il resto ve lo vuole dare, il condimento, il cibo, la macchina, tutto quello che serve. Ma attenzione, perché non ci vuole niente a passare dalla gioia di Dio alla gioia di quello che Dio ti dà. Non ci vuole niente, basta piano piano perdere il contatto, basta piano piano acquisire un'attitudine religiosa di lode in cui siamo là, diciamo delle belle parole, il canto ci piace, ma non siamo più attirati dalla presenza di Dio, non siamo più colpiti da Lui, non ci aspettiamo che possa succedere niente, non ci aspettiamo che la nuvola possa venire e realmente, come sentivamo la scorsa volta in quella piccola esortazione di Vincenzo, che a un certo punto la nuvola della presenza di Dio diventa così forte che qua non possiamo fare più niente. Ma questo significa che già facciamo. Qui voi partite prima della nuvola, non fate niente direttamente. Allora la nuvola prima vi deve fare scatenare e poi finalmente non potete fare più niente. Qualcuno dice: io voglio anticipare la nuvola, non faccio niente direttamente. Fai tu Dio, sì. Ma la nuvola viene quando tu fai. La presenza di Dio poi a un certo punto è così forte che non puoi più controllare tu la situazione, ma è Lui che siede sovrano. E noi ci aspettiamo questo, e non per fare un fenomeno da baraccone o perché dobbiamo fare che cosa, chissà che cosa, ma perché crediamo che questa presenza forte di Dio veramente ci guarirà, ci libererà, farà fuggire malattie, demoni che ancora incombono nella nostra mente. La presenza di Dio realmente, quando può scendere in un luogo fisico, quando si può manifestare, quando c'è un pari sentimento, tremano le strutture molecolari, trema tutto, tutto viene modificato quando la potenza dell'universo si concentra in un punto. È come un raggio laser, è come qualche cosa che trova un punto dove esprimersi, c'è una potenza immensa. Ma andiamo verso la conclusione per poi accostarci questa mattina alla cena del Signore. Anche il passero, guardate che espressione bella, si trova una casa e la rondina un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, come a dire, è un desiderio naturale persino gli uccelli cercano un nido, una casa. È un desiderio naturale crearti il tuo luogo di sicurezza. È un desiderio naturale tante volte dire: non voglio dormire più nella stanza con mio fratello, con mia sorella, voglio una stanza a parte. E là ci sono crisi perché la casa poi non si può dividere più di tanto. Allora è un desiderio naturale avere il tuo spazio, il tuo posto, il tuo telefonino, il tuo computer, il tuo televisore. E poi diventa esagerato, perché questo finirà che nelle case del futuro ci sarà una stanza per ognuno e nessuno si incontrerà mai, per evitare di litigare naturalmente. È necessario avere un luogo personale, un luogo dove ci sentiamo a nostro agio, però attenzione, attenzione, che questo luogo poi sia un luogo distante da Dio. Qui il salmista diceva: sì, è normale, è legittimo il desiderio di un rifugio, di una casa, di un posto. Per ognuno di noi potrebbe essere una situazione diversa. Per qualcuno di noi, ah, il mio posto è quando finalmente prendo la zappa e comincio a zappettare il mio orticello, ah, mi rilasso. Per un altro uno dice: ah, quando mi metto la cuffia e mi sento sparata la musica, ah, mi rilasso. Per un altro dice: quando cucino, una cosa bellissima. È legittimo, però la cosa bella, ancora più bella, che il salmista aveva scoperto e ci vuole trasmettere questa mattina, lui diceva: i tuoi altari, o Signore, Re mio, Dio mio, cioè, come a dire, il luogo dove si manifesta la tua presenza, quello è il rifugio più bello. Non so se l'avete mai sperimentato. La difesa più grande che tu puoi ottenere non è fuggendo da tutti. Molti tante volte dicono: a me non mi fregate più, io non voglio avere più contatto con nessuno. Starai bene da solo? No, perché Dio ha concepito l'uomo come un essere relazionale, quindi anche se le relazioni sono difficili, sono quelle che ti caratterizzano come essere sociale, essere uomo. I tuoi altari, la tua presenza, la tua protezione è quella più importante. Ed è bello non dirlo, è bello sperimentarlo. E io vorrei che ognuno di voi potesse fare questa esperienza, così come sicuro alcuni l'hanno fatta, rifugiandosi a destra, a sinistra, appoggiandosi di qua, di là, e il terreno crolla, ti appoggi di là e crolla. Ma cosa vuole farti capire Dio quando tutto ti va male e ti consideri lo sfigato per eccellenza? Quando ti consideri che dove metti mano fai danno, cosa vuole farti capire Dio se non che la sua presenza, il suo altare è il luogo dove ti puoi rifugiare veramente? E alla fine, verso 4, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. È questo il progetto. Perché Dio ti vuole portare ai suoi altari? Perché Dio ti vuole portare in chiesa? Perché Dio ti vuole portare alla comunione fraterna? Perché Dio ti vuole portare alla meditazione della sua parola? Perché Dio ti vuole portare alle opere di amore, al servizio al prossimo? Perché Dio ti vuole portare in quei posti? Perché lì Lui abita, quella è la sua casa, Lui abita, Lui sta in dei luoghi particolari, comprendetemi, non nel senso fisico, ma in delle attitudini, in delle opere, in delle motivazioni, in dei modi di essere. Lui sta là e vuole che tu impari a stare là, perché lì c'è una beatitudine meravigliosa. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati, beato te questa mattina, beato me, ci possiamo alzare in piedi. Beato me, beato te, se puoi trovare in Dio la tua forza. E questo è il segreto. Perché Dio ti chiama alla sua parola? Perché Dio ti chiama alla comunione fraterna? Perché Dio ti chiama alla lode? Perché Dio ti chiama alla sua presenza? Perché vuole farti scoprire che la tua forza è in Lui. Cioè, come a dire, perché appena finisce la tua forza, se non c'è la sua forza, siamo a terra, siamo messi male. Ma io sono forte, sì, ma ci sarà un momento in cui la tua forza decade. E quello è il momento nel quale, se tu non hai fatto benzina, se tu non ti sei approvvigionato, se tu non ti sei alimentato, se tu veramente non hai scoperto la bellezza dello stare assieme, se tu ancora vivi il senso del dovere, ah, bisogna andare in chiesa, sì, è vero, ma bisogna, perché bisogna mangiare. Io non credo che avete bisogno di qualcuno che vi imponga, se siete in salute dovete mangiare, anzi qualcuno vi deve imporre dovete fare dieta, ma se siete in piena salute l'appetito viene da solo, se siete alla presenza di Dio vi verrà più appetito spiritualmente parlando. E l'ultima definizione: succederà una cosa incredibile, fratelli, se viviamo questa realtà, quando attraversano, infatti dice il verso 6, la valle di Baca, cioè la valle arida e deserta, quando passerai attraverso dei momenti difficili, quando penserai che tutti gli altri ce l'hanno con te, questo è qualcosa che spesso ci succede, ma è frutto della nostra rabbia, quando penserai che gli altri non ti considerano, quando penserai che gli altri ti trattano male, quando penserai che la realtà è brutta, quando penserai che non vanno le cose intorno a te, c'è un miracolo che può avvenire, che anziché essere distrutto dal deserto, dell'amarezza, della solitudine, tu trasformerai questa situazione in un luogo di fonte e la pioggia di autunno la ricoprirà di benedizioni. E poi dice l'ultimo verso: lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono al fine davanti a Dio in Sion. Alleluia, questo è un progetto meraviglioso. Parte da capire dove sta il tesoro, dove sta la risorsa, e arriva a Sion, davanti a Dio in Sion, in questo monte spirituale di Gerusalemme, dove, sapete, si esprime la massima presenza, la massima potenza. C'è un cammino, non è un statica la vita del cristiano, c'è un cammino, c'è di più davanti a te, c'è di più davanti alla tua vita. Ma chi sarà furbo, chi sarà intelligente da non perdersi per strada e a desiderare di arrivare lì, ai cortili di Dio, struggersi per la presenza di Dio, non per una nuova promozione o per uno stipendio più alto, struggersi per la presenza di Dio, desiderare veramente la sua presenza. Chi può fare così vedrà qualcosa di incredibile, la sua forza crescerà durante il cammino. Vuoi fare una palestra dove i tuoi muscoli cresceranno? Cammina verso l'obiettivo di Dio, cammina verso i luoghi dove Dio ti chiama, la chiesa, la comunione fraterna, lo stare insieme, le occasioni, le agapi, non mancarne una, e non perché ti stai conquistando il paradiso, ma perché stai desiderando la presenza di Dio e vuoi di più, di più, di più, di più, e questo ti farà forte per superare qualunque difficoltà, qualunque valle. Ma sarai tu a cambiare le circostanze, non saranno le circostanze a cambiare te, sarai tu a cambiarle. E questa mattina vogliamo essere così, famiglia, davanti a Dio. E non cercare scuse. Che ne direste di un marito che, quando voi cercate di attirare l'attenzione, vi dice sempre: ah, ma non ho tempo, ah, ma qua, ah, ma devo fare così, ah, qua, là, ah, ma devo fare le cose di ufficio? O che ne direste di una moglie che, appena voi cercate di attirare l'attenzione, dice: ah, ma devo ancora truccarmi, ah, ma devo, sì, ma io lo faccio per te, sì, ma devo fare questo, devo cucinare, devo fare... Dio ci sta chiamando. e non vuole scuse. E non vuole scuse perché Lui vuole amarci, vuole trasmetterci qualcosa. E quando noi perdiamo un sacco di tempo e manchiamo le occasioni, il male non lo facciamo a Lui, lo facciamo a noi. Quando noi manchiamo le occasioni che Dio ci ha preparato, quando manchiamo le occasioni di servizio, quando manchiamo le occasioni, non c'è qualcuno che ci scrive sul libro nero, ma c'è la tristezza di non avere incontrato la persona che ci ama più di tutti al mondo. Alleluia. Siamo troppo abituati, io devo confessare questo, che tante volte io mi occupo delle persone semplicemente quando non posso farne a meno. Capite? Ma Dio, proprio perché ci ama, vuole che ci occupiamo di Lui anche prima, anche prima. Vuole che non aspettiamo i momenti drammatici, critici, per capire che Lui è colui che ci ama. E vogliamo fare questa cena questa mattina con questa attitudine di dire: Signore, Signore, voglio imparare a venire incontro al Tuo amore, al Tuo desiderio di incontrarmi. E nel mentre che ora prenderemo il pane e il vino, questo esprime il desiderio che Dio ha di incontrarci. E vogliamo corrispondere a questo Suo desiderio con un desiderio che sia crescente, che si crei e che continui e che perduri e che non trova scuse e non trova alibi più o meno legittimi per non farsi amare.